Andiamo nel libro dei Re, il primo libro, capitolo 8, i versetti che vanno dal 46 al 61, pagina 354.
Sì, versetto.
Dal 46, avevo detto, al 61. Sì, c'è.
Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi, e ti sarai sdegnato contro di loro, e li avrai abbandonati in balia del nemico che li deporterà in un paese ostile, lontano o vicino, se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi, se tornano a te e ti rivolgono suppliche nel paese di quelli che li hanno deportati e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito da empi, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il cuore, con tutta l'anima nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelto, alla casa che io ho costruito al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro suppliche, e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te, tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te, e muovi a pietà per essi quelli che li hanno deportati, affinché abbiano misericordia di loro, poiché essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire dall'Egitto, da una fornace per il ferro. Siano i tuoi occhi aperti alle suppliche del tuo servo e alle suppliche del tuo popolo Israele, per esaudirli in tutto quello che ti chiederanno, perché tu li hai separati da tutti gli altri popoli della terra per farne la tua eredità. Come dichiarasti per mezzo del tuo servo Mosè, come facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore, nostro Dio? Quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore tutta questa preghiera e questa supplica, si alzò davanti all'altare dell'Eterno, dove stava inginocchiato, tenendo le mani stese verso il cielo. Alzatosi in piedi, benedisse tutta l'assemblea di Israele, e ad alta voce dicendo: benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutte le promesse che aveva fatte, non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. L'Eterno, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri. Non ci lasci, non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, le sue leggi e i suoi precetti, che egli prescrisse ai nostri padri. E le parole di questa mia supplica all'Eterno siano giorno e notte presenti al Signore nostro Dio, perché egli renda giustizia al suo servo e al suo popolo Israele, giorno per giorno, secondo il bisogno, affinché tutti i popoli della terra riconoscono che l'Eterno è Dio e non ce n'è alcun altro. Il vostro cuore sia dunque dedito interamente al Signore, al nostro Dio, per seguire le sue leggi e osservare i suoi comandamenti, come fate oggi.
Grazie. Come tutti credo che avete capito che si tratta del momento della consacrazione del Tempio di Gerusalemme da parte di Salomone. Ed è una bellissima preghiera da parte di Salomone. E il re comincia già. Sa prima che cosa? Che quando peccheremo contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi, non c'è uomo che non pecchi, e ti sarai sdegnato contro di loro, l'avrai abbandonato in balia del nemico, li deporterai in un paese ostile, lontano o vicino, come così è successo e come così è ai nostri giorni. Egli rivolge questa preghiera perché sa che è un momento solenne, è il momento più glorioso per il Tempio di Gerusalemme, è il momento più glorioso. Noi non riusciamo neanche ad immaginare, c'erano migliaia di sacerdoti, delle cose noi non abbiamo idea, perché ci sono andati veramente tantissimi anni per la costruzione di questa meravigliosa casa dedicata al Signore per volontà di Davide, e poi l'ha compiuta suo figlio. E poi dice che quantunque loro sicuramente saranno deportati nei, se naturalmente non ascolteranno, nei paesi dei loro nemici, e che li hanno deportati e si pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e che io ho costruito al tuo nome, esaudiscili dal cielo, dalla tua dimora. E poi non leggo tutto, ma vediamo, per esempio andiamo nel capitolo 9, anche, che è subito vicino, leggiamo, si possono leggere i primi 7 versetti, se qualcuno gentilmente...
Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa del Signore, il palazzo del re e tutto quello che ebbe desiderio di fare, il Signore gli apparve per la seconda volta, come egli era apparso a Gabaon, e gli disse: «Io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatta davanti a me. Ho santificato questa casa che tu hai costruita per mettervi il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Quanto a te, se tu cammini in mia presenza come camminò Davide, tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno in Israele per sempre, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Ma se voi o i vostri figli vi allontanate da me, se non osservate i miei comandamenti e le leggi che vi ho posti davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato, rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al, nome, al mio nome. Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Per quanto concerne questa casa, una volta così eccelsa, chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto e si metterà a fischiare e si dirà: perché il Signore ha trattato così questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, il quale fece uscire i loro padri dal paese d'Egitto. Si sono attaccati ad altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro.
Fratelli e sorelle, ce ne sarebbe. Quando io leggo queste parole dico: non lamentiamoci, no? Non lamentiamoci. Lì ci sono delle profezie straordinarie. Ma dice una cosa ancora però il Signore, che nonostante tutto dice: io vi metterò il mio nome per sempre su questa casa. Nonostante che egli l'abbia, se ne sia andato, il Signore, la sua gloria è andata via. Vi ricordate quando si sposta piano piano dal Tempio la gloria di Dio e va sul Monte degli Ulivi, e pare che sia rimasta quasi per 3 anni, 3 anni e mezzo, prima di andarsene definitivamente, come quasi se stesse aspettando che qualcuno si pentisse dei mali fatti. E c'è sempre una speranza, no? Che il Signore guarda il cuore delle persone, la speranza è che queste persone si pentano, che finalmente comincino a comportarsi degnamente nella loro vita. Qui la storia del Tempio è una storia straordinaria, ma che ha a che fare anche con noi, fratelli e sorelle, con noi personalmente. E poi naturalmente qui capirete tutto ciò che succede oggi. Dice: io sterminerò dal paese che gli ho dato, se si prostreranno ad altri dei, eccetera. Li rigetterò dalla mia presenza, così come sarà. Rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome. E così è stato, no? Israele sarà favola, la favola dello zimbello tra tutti i popoli, e così è. E poi quando si dirà perché il Signore ha trattato così male, meglio questo paese, questa casa, si risponderà perché hanno abbandonato il Signore, eccetera, eccetera. E poi leggiamo ancora nella lettera, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, pagina 975, i versetti che vanno dal 12 al 17. Facciamo leggere uno qualsiasi.
Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi, e disse loro: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati. E gli dissero: odi tu quello che dicono costoro? Gesù disse loro: sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciatili, se ne andò fuori dalla città a Betania, dove passò la notte.
Grazie. Come avrete potuto notare, questo tempio che era stato distrutto da Nabucodonosor era stato ricostruito poi da Neemia. Poi era andato nuovamente, era successo un po' di tutto perché a questo tempio, fino, come vedremo purtroppo, nel 168 avanti Cristo, la profanazione da parte di Antioco Epifane, no? Che ha offerto una scrofa, cioè naturalmente, ma non perché poteva farlo, perché il Signore aveva abbandonato questa casa. E quando il Signore abbandona una casa, cari fratelli e sorelle, c'è la rovina di quella casa, c'è una grande rovina. Vediamo qui il Signor Gesù che ha un grande zelo per il suo tempio, perché comunque era stato nuovamente consacrato, e questi erano anche i giorni della dedicazione, la festa della dedicazione o della purificazione, come si vuole, per riparare la profanazione fatta da Antioco. Ma quale grande insegnamento vuole darci Gesù? Vediamo che qui a un certo punto entra nel tempio e comincia a rovesciare le tavole dei cambiamonete. Sapete perché c'erano i cambiamonete nel tempio? Forse non lo sapete, ma i cambiamonete non si poteva usare la moneta dello Stato, ma c'era una moneta del tempio. Per questo motivo c'erano i cambiamoneta, non per cambiare gli spiccioli come pensiamo noi, ma c'era proprio la moneta del tempio. E c'era anche un'altra storia, che, e poi questo è anche scritto in Deuteronomio, che si partiva, chi non poteva offrire la decima era l'offerta di tutto ciò che il Signore gli dava, e una decima parte di tutto questo andava poi per i Leviti, siccome non lavoravano ma avevano le funzioni nel Tempio, non avevano parte, perché i Leviti non avevano una tribù, avevano la tribù ma non avevano un territorio per conto loro, quindi non vivevano di quello che gli davano gli altri praticamente. E c'era la questione che chi non poteva comunque, no, c'è scritto anche, partendo da lontano, non poteva portare un'offerta, perché diventava impossibile, perché non sono i mezzi che ci sono adesso. Quindi, allora cosa succedeva? Comprava nel Tempio i buoi, secondo la possibilità di ognuno, e cambiava questa moneta dello Stato, la cambiava in moneta del Tempio, con la quale poi si comprava l'animale da dare in offerta. Ma fino a lì tutto tranquillo. Però forse non tutti sanno che questi, come al solito, l'uomo ci fa il pettine sulla cosa, no? E quindi il prezzo di questi animali, così questa è la storia che arriva, veniva addirittura triplicato, veniva ognuno, cioè tu venivi da lontano, o facevi l'offerta, oppure cioè non facevi l'offerta. E siccome è come quando vai allo stadio, che non c'è più il biglietto, allora ci sono quelli del botteghino, li chiamano così, che tirano sui prezzi, ma qui le cose erano completamente diverse. E siccome erano i giorni della dedicazione, molto probabilmente da quello che si legge, Gesù entra e comincia a rovesciare le tavole di cambia monete, le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: la casa mia sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. E poi sappiamo che egli guarisce tutti coloro comunque che vanno a lui, zoppi, ciechi e quant'altro. Quale grande insegnamento viene dalla parola del Signore? Allora, non guardiamo questi fatti come al solito, vedendoli come il film, perché il film è sempre una finzione in televisione. Guardiamoli dal punto di vista della realtà, perché queste cose hanno a che vedere assolutamente con noi, hanno a che vedere con il nostro Tempio. E quando si parla delle cose di Dio, spesso e volentieri si fa del mercato, perché noi pensiamo solo ad allora, no? Ma si fa del mercato, si fa dell'opinione. Quando si parla delle cose di Dio, questo è un problema, si fa, no? Un mercato, si mercateggia, perché anche in quel caso cerchiamo di vendere o la nostra saggezza, tante volte la nostra conoscenza, e questa è una cosa insopportabile davanti a Dio, perché davanti al Signore nessuno è saggente, nessuno ha niente di tutto questo, e nessuno ha un'opinione davanti a Dio, perché le nostre opinioni sono tutte rovinate, sono distrutte. Vediamo il grande profeta Isaia che dice: povero me, adesso come posso andare io? Sono un uomo dalle labbra in terra, Isaia. Perché succede questo, cari fratelli e sorelle? Perché non si entra nel santuario per adorare. Questa è la verità. Non si entra nel santuario per adorare, poiché rimane in noi forte la distrazione, l'assorbimento, la considerazione della nostra vita quotidiana e di noi stessi. In questo modo noi non riusciamo ad avere un collegamento, una comunione con il Signore. Io l'altro giorno, come faccio spesso, lo dico sempre, ho fatto una bellissima passeggiata al cimitero monumentale 2 giorni fa, di nuovo. Bene, io provo un senso di pace, non di disagio, ma un senso di pace vero, no? Perché so che la giustizia del Signore si manifesta in ogni tempo, in ogni luogo, e so che questi morti sono provvisori, in attesa della resurrezione. Noi del tempo vero non capiamo niente del tempo, noi abbiamo solo una percezione materiale, anche quella scandita dall'orologio, scandita, ma il Signore può modificare questo tempo in qualsiasi momento. Cioè il tempo vero, reale, che noi pensiamo che sia immutabile, nella sostanza per Dio è immutabile in qualsiasi momento. Dunque, alla presenza del Signore non è possibile farci stare altre cose, cari fratelli e sorelle, non è possibile farci stare altre cose. Io non so più come spiegarvelo. I nostri traffici intellettuali, o qualsiasi altra cosa, non possono stare davanti a Dio, ma davanti a Dio può stare semplicemente una sincera adorazione. Noi oggi siamo nella sua casa, il Tempio di Dio, la sua casa dove Egli vuole dimorare. Il Signore vuole dimorare nel credente, ma siamo noi che gli impediamo questa adorazione, impediamo un rapporto al Signore con noi, di benedire la nostra vita, di benedire il nostro Tempio. E continuiamo, impenitenti, a non vogliamo ascoltare. Ma purtroppo anche gli ebrei non ascoltavano all'epoca e poi furono purtroppo deportati. Poi venne da Nabucodonosor e così finì la casa, finì la gloria di quella casa. Fratelli e sorelle, la parola di Dio mi pare che sia chiara. E il Signore vuole avere un rapporto che poi questo rapporto diventa, se ci pensate bene, un rapporto sbalorditivo tra Lui e noi, tra Lui e il nostro essere. Vedete, questa è un'altra cosa che viene dallo Spirito, cioè noi siamo passati dal nulla a Dio. Tratti dal nulla, quindi siamo venuti all'esistenza. Caduti nella disubbidienza e nella ribellione, riconciliati però con Dio attraverso Cristo, ammaestrati dal nostro Creatore a conoscerlo per scoprire l'essenza vera della vita. Questo è lo scopo della nostra fede, perché ci troviamo qua, per scoprire questo. E possiamo dire, se è vero che questa relazione c'è fra noi e il Signore, possiamo dire: Signore, Tu ci hai tratti dal nulla, e che noi che cosa siamo se non, che cosa siamo? Cosa Ti dobbiamo? Ecco perché possiamo anche dire: adorarti è poco, Signore. Cosa potremmo darti di più? Sappiamo che non possiamo dare niente di più al Signore. Come possiamo amarti però se restiamo disubbidienti? Come possiamo amarti se io so che il Signore mi dice di non fare queste cose e io continuo a farle? È impossibile. Cioè, il peccato interrompe, o la disubbidienza, chiamiamola disubbidienza, la disubbidienza a Dio interrompe il rapporto. Non c'è niente da fare, è un rapporto tagliato. E poi io so che Lui ha ragione, e so che il mio professore ha ragione, che il mio maestro ha ragione, ma io sono ribelle. Non mi interessa, capisci? Faccio esattamente il contrario di quello che mi viene chiesto. È vero, il Signore ha detto trafficate finché io venga, cioè negli affari nostri correnti, no? Ma i nostri traffici, cari fratelli e sorelle, devono restare separati dall'adorazione per il Signore. Devono restare due cose diverse. Un conto sono quelle, la nostra vita quotidiana, sempre nel rispetto delle regole come il Signore ci chiede. Poi sappiamo che non è sempre facile nella vita quotidiana, perché quando fai la farina o il pane, sai che ti sporchi di farina, e questo è inevitabile. Però non così tanto di farina da esserci solo più farina e non esserci più l'essenza di quello che dobbiamo essere. Questo non lo sto dicendo perché dobbiamo sporcarci di farina, sì, è chiaro. Vedete, non possiamo portare buoi, colombi e quello che si vuole al Tempio, approfittando per farne del mercato, falsando il significato, perché noi se portiamo, falsiamo il significato della nostra presenza davanti a Dio, perché nel nostro cuore, nella nostra mente, abbiamo sempre tante altre cose, anziché Lui. Poi forse la domenica riusciamo anche a venire al culto. Le vacche, i buoi e quant'altro sono i nostri pensieri impuri. Sono i nostri pensieri impuri, che non c'entrano proprio nulla con l'adorazione che è dovuta al Signore. Al Signore è dovuta un'adorazione. Tu, possiamo dire, Signore, vuoi tutto, il nostro spirito, tutta la nostra attenzione che Ti è dovuta. Al Signore è dovuta tutta la nostra attenzione, e che è dovuta alla sua santa parola, senza distrazione di nessun genere, perché se ti distrai, poiché dalla tua parola, dalla parola del Signore, dipende tutto il nostro futuro. Non solo su questa terra, capite? Ma dipende il nostro futuro per sempre, per l'eternità. Ma soprattutto la nostra esistenza eterna. Ti è dovuto rispetto, Padre Santo, ti è dovuto rispetto, grande rispetto, poiché tu non riterrai per innocente colui che non ha rispetto di te. E sapete, com'è che si fa a non avere rispetto del Signore? Se Isaia, che era Isaia, si rendeva di essere, ma noi ormai queste cose sono scritte, si riteneva di essere un uomo dalle labbra impure, e noi quante volte apriamo la bocca senza temere cosa il Signore ci dice, senza temere la sua santità. Infatti c'è scritto che per ogni parola oziosa, cioè detta così, sulle cose che riguardano il Signore ci chiederà conto di questo. Arriva un momento, fratelli e sorelle, che vedete che Gesù prende la sferza e comincia a cacciare tutti i mercanti dal Tempio, comincia a prendere e sbatterli fuori, perché non sono nel luogo dove devono essere. È come quel signore che era entrato nella sala delle nozze, che non aveva il vestito, l'abito da sposo, no, scusate, il vestito da festa, da cerimonia, è stato preso e sbattuto fuori. Gli ha detto, signore, prendilo e buttalo fuori perché non ha l'abito. È stato gettato dove, vi ricordate? Nelle tenebre di fuori. Nelle tenebre di fuori. Cioè, ogni parola che viene da Dio, bisognerebbe contemplarla fino in fondo. Se dovessimo veramente guardare quanti hanno mercanteggiato in tutti questi secoli, in tutti questi anni, con la parola del Signore, con la sua casa, dicevano: noi abbiamo la verità, questa è la nostra chiesa, noi dominiamo il mondo, facciamo ogni cosa. Questo non solo, ma noi pensiamo a noi stessi, lasciamo perdere quello che fanno dopo. Vedete, fratelli e sorelle, non si fanno affari nella casa del Signore, ma non si traffica, non si fanno affari, non si traffica, ma si contempla, perché Gesù dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. E c'è scritto un altro posto: in che cosa ti abbiamo derubato, Signore? Voi mi avete derubato nelle decime, mi avete derubato in questo e in quell'altro. Benché non si può derubare Dio, c'è scritto, no? Poiché è una casa di meditazione, di adorazione, e a chi tocca l'arca, sapete che chi toccava l'arca del Signore moriva all'istante, se non era un levita, cioè uno che era consacrato, un sacerdote. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Da molti millenni, vedete, da 2-3 millenni, il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto. La gloria e la presenza di Dio se ne sono andati. Ma gli occhi del Signore sono su Sion, cari fratelli e sorelle, continuano a restare su quella casa. Io immagino tutti i giorni gli occhi del Signore che vedono il suo popolo che continua ad andare a pregare, a chinarsi con la testa, a mettere biglietti in queste fessure di questo tempio, di richieste a Dio, perché si ricordano di quello che abbiamo letto prima. Ma gli occhi del Signore sono su Sion, da dove egli governerà il mondo, come ha letto prima la sorella. Salomone invitava a pregare gli esuli, cioè coloro che purtroppo erano stati dispersi da ogni parte del mondo, a guardare ad essa, a guardare verso questo luogo. Tant'è vero che in tutte le sinagoghe, generalmente, l'Aron è, cioè, dove viene conservata la legge, guarda verso Gerusalemme. La preghiera di Salomone che abbiamo appena letto poco fa, io la trovo una delle pagine più commoventi della Bibbia. Nelle sue parole c'è la tragedia della disobbedienza, e quindi stiamo attenti, non guardiamo loro, guardiamo a noi. La tragedia della disobbedienza, è una tragedia disobbedire a Dio, fratelli e sorelle, una grande tragedia, la tragedia della disobbedienza, con le sue conseguenze, ma c'è anche un Signore pronto ad ascoltare, ad esaudire la preghiera di coloro che con cuore sincero e pentito si sarebbero ricordati di quel patto. Vedete, il Signore è misericordioso, ma non è un buonista, lo diciamo tante volte. Se non si mettono a punto e in regola le cose, diventa un vero problema. Fratelli e sorelle, quindi, anche noi forse abbiamo portato dei buoi nel Tempio, ma non per offrire al Signore in sacrificio. Tante volte si portavano per fare gli affari i buoi, no? Nel Tempio. Ma semplicemente per un tornaconto personale. Sapete, lo vediamo, tante volte io seguo quello che fanno altri, ma al Signore non interessa quello che tu segui. Non fa il follow, come si chiama su Twitter, no? Che io seguo quello, seguo l'altro. Al Signore non interessa cosa segui tu, se segui quello, segui quell'altro. Non è così. Il Signore ti guarda direttamente, come guarda ognuno di noi in questo momento. Sa cosa c'è nel nostro cuore. Egli, Gesù, ripulisce la casa del Padre da ogni pensiero o azione impura. Questo. Dice, cosa c'entrano queste cose qua dentro? E prende una cordicella, ne ha fatto una sferza e ha cominciato a menare. Così possiamo dire? No? Ha cominciato dalle bestie, tutto ciò che gli capitava davanti, perché egli vuole condurci all'adorazione, vuole condurci alla meditazione. Per questo è una casa di preghiera. Ma vedete, senza questa condizione qui di cui abbiamo parlato, non c'è rivelazione senza queste condizioni. Cioè, se noi non facciamo queste cose, continuiamo a portare avanti i nostri sempre, cioè noi viviamo la fede solo in rapporto alla vita personale. Ma è una tragedia questa, lo dice anche Paolo. Se voi avete creduto solo per questa vita, siete tra i più miserabili degli uomini. Siete dei miserabili, che vi serve questo? Non serve niente. Quindi non c'è rivelazione senza l'adorazione, l'umiltà, la meditazione. Non c'è questa rivelazione, il Signore ti rivela proprio niente. Dio conosce il cuore di ognuno di noi e sa dare la retribuzione al momento opportuno. Sapete cosa significa sa dare la retribuzione al momento opportuno? Non te la dà immediatamente. Stai tranquillo che ti cuoce a fuoco lento. Arriverà il momento. I mercanti erano all'aperto, facevano tutto all'aperto, no? Nascondevano nel loro cuore però un doppio fine, quello di guadagnarci qualche cosa. Vedete che il Signore ci sta chiedendo purificazione, ci sta chiedendo di purificare, come sempre, perché se lo scopo del Signore è quello della santificazione, di condurci a Lui, questo è lo scopo del culto, della predicazione, non c'è un altro scopo. Non è lo scopo che voi venite qua a perdere tempo, e io anche, perché se questo è lo scopo vuol dire che siamo fuori entrambi, siete fuori voi e sono fuori io. Cioè, perdiamo tempo tutti e due, divertiamoci, andiamo in barca, facciamo qualsiasi altra cosa, ma non veniamo qua. Vi prego, fratelli e sorelle, non abbiate la testa dura, come dire, i pensieri che non riescono a sciogliersi davanti all'invito della parola del Signore. Forse abbiamo parlato, forse abbiamo portato buoi al Tempio, come ho detto prima, solo seguendo altre persone, ma questo è sbagliato. Io non è che devo andare al Tempio perché seguo mia moglie o mio marito, e questa è una cosa sbagliata. Abbiamo offerto sacrifici senza convinzione, vedete? Questo è offrire un sacrificio senza convinzione, senza considerare la presenza di Dio. Se non l'abbiamo considerata prima, adesso consideriamola però. perché non possiamo continuare tutta la vita a far finta che Dio c'è ed è presente nel Tempio di Gerusalemme, ma ovunque. Vi erano tante feste in Israele, fratelli e sorelle, tra queste quella della purificazione o della dedicazione del Tempio. Ecco, pensiamo a questo. Che bella festa sarebbe per noi poter fare una festa della dedicazione per noi stessi, una festa della purificazione. E in questo momento potremmo accettare questo, se vogliamo purificarci, ma io dico sempre, non come nei 5 minuti dei quali voi ascoltate queste parole, perché vedete, arriva il momento, fratelli e sorelle. Se voi non metterete in pratica queste cose, se noi non metteremo in pratica queste cose, arriverà il momento che ci sentiremo perduti, perché non avremmo dove aggrapparci, anche se siamo venuti qua, anche se siamo venuti qua. Saremo disperati, sarà la fine della nostra certezza, al primo mal di pancia, fratelli e sorelle. Ascoltiamo la parola del Signore. Facciamo la festa della purificazione, anche noi. Loro lo facevano a causa, l'ho detto prima, della profanazione di Antioco Epifane. E noi dobbiamo farla invece a causa di tutti i nostri peccati, di tutte noi. Quante volte abbiamo non solo disobbedito, ma abbiamo fatto peccati. Ogni peccato davanti a Dio è grave, è gravissimo, perché è un peccato di rivolta, di disobbedienza. Ma come lo dobbiamo spiegare questa cosa qua? Come lo dobbiamo spiegare questa cosa? Che la disobbedienza è una rivolta contro Dio, è una non accettazione delle sue regole, delle sue leggi. Quanto allora anche noi faremo una festa della dedicazione. Sarebbe bello poterla fare una festa della dedicazione, no? Per aver bonificato il nostro Tempio. Vedete, tante volte cantavamo, c'era la canzone che piaceva tanto al fratello Angelo, che diceva il Tempio di Dio, voglio essere io. Quando è che possiamo bonificare il nostro Tempio? Quando riusciamo a bonificare, a fare una bonifica? Dice basta. Boh, adesso basta, ho dato troppo al peccato, perché devo sempre lasciarmi in continuazione tentare, in continuazione. Vedete, fratelli, che abbiamo un estremo bisogno di farlo questo. Abbiamo un estremo bisogno, prima che giunga la notte nella quale nessuno potrà operare, perché così sta scritto. La storia del tempo è gloriosa, la storia del tempio è gloriosa, perché vi è stata la presenza di Dio. Vedete, anche se è stata abbandonata, noi ci andiamo, e quando andiamo in questo luogo dobbiamo pensare, ci sono alcuni ebrei che si avvicinano sempre di più dalla parte, hanno detto questa era la parte più vicina dove c'era il Sancta Sanctorum, cioè il luogo santo, il luogo santissimo, no? Quindi si sa che lì c'era il luogo santissimo, quindi il luogo più santo ancora, anche se non c'è la presenza di Dio lì, perché sappiamo che il Signore se ne... Però pensate il lavoro che hanno fatto per dire qui c'è stata la presenza di Dio, qui c'è stata la presenza di Dio, una cosa straordinaria, fratelli e sorelle. E anche noi dobbiamo pensare a questo. Ecco perché gli ebrei, alla preghiera di Salomone, rivolgendosi verso quella casa dove c'è stata la presenza di Dio in mezzo a loro, e loro l'hanno rigettata. E non rigettiamo le parole del Signore, non rigettiamo i suoi inviti amorevoli, perché gli inviti del Signore sono amorevoli. Anche quando ci castiga e ci rompe una gamba, sono amorevoli. La storia del tempio è gloriosa perché è stata la presenza di Dio, poi però è decaduta, come abbiamo visto. Perché? Per causa del peccato che il suo popolo ha commesso, e questa casa è stata distrutta a causa della disobbedienza degli uomini. Vediamo di non distruggere il nostro tempio per questo motivo, fratelli e sorelle. Vedete che da un momento all'altro ci sono sorprese nella vita. Vedete che da un momento all'altro. Non siate impreparati. Il Signore Gesù lo dice, dice: io verrò come il ladro nella notte, quando meno ve l'aspettate, cari fratelli e sorelle. Siate pronti, siate coi fianchi cinti. Continuate pure a trafficare, nessuno vi dice detto trafficate finché io venga, ma se il Signore viene di sorpresa, vi coglie di sorpresa, ci coglie di sorpresa, cosa faremo noi? Cosa faremo noi, fratelli e sorelle? Così, vedete, anche noi abbiamo fatto un percorso, e se abbiamo fatto un percorso, come l'ha fatto il Tempio, anche noi abbiamo avuto dei momenti di gloria, nel momento che abbiamo accettato il Signore era tutto bello, abbiamo fatto un momento, ci sono stati dei momenti. Poi a causa del peccato nostro, dell'indurimento, di varie cose, ci siamo... E quindi vedete che non abbiamo più preso tanta cura del nostro Tempio. E questo Tempio un po' per volta, ci sono cresciute le erbacce dappertutto, non c'era più predicatore, non c'era più niente di tutto questo. Vi ricordo ancora che il Signore dice questo, che Egli è venuto ad abitare in noi. Se questo è vero, è venuto ad abitare in noi dandoci il suo Spirito Santo. Se glielo abbiamo concesso però, perché non è che viene forzato, il Signore non forza nessuno, non è che viene forzatamente a vivere nella tua vita forzatamente. Se tu non glielo permetti, c'è scritto: io sono la porta e picchio e busso, se uno apre il suo cuore io cenerò con lui ed egli con me. Ma questo significa se glielo permettiamo, se glielo permettiamo. E questo è il problema vero, perché il Signore non ci forza. Noi possiamo dire: ma il Signore, ma tu devi avere pietà di me, ma tu devi avere tutte cose. Il Signore ha già avuto pietà di noi quando è morto sulla croce, ha detto tutto, ha già avuto pietà di noi. Il resto non conta più, il resto dipende solo da te. Se gli apri il suo cuore, il tuo cuore, perché egli entri e tu gli obbedisca. E se il Signore, il tuo cuore deve essere sottomesso a lui, non il contrario, che tu sottometti il Signore alla tua volontà. Questa è una cosa pazzesca, che non esiste da nessuna parte una cosa del genere. Vi prego, fratelli. Il Signore viene come un ladro nella notte e ci ha avvertito in mille modi e ci avverte in mille maniere. State coi fianchi cinti, pronti, preparati per questo motivo.